Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Francescani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011. Ancora prego colei che sarà il governo delle sorelle, che si studi di presiedere alle altre più con le virtù e la santità della vita che per la dignità, affinché, animate dal suo esempio, le sorelle le prestino obbedienza non tanto per l'ufficio che occupa, ma per amore. Sia essa inoltre provvida e discreta verso le sue sorelle, come una buona madre verso le sue figlie, e specialmente si studi di provvedere a ciascuna nelle sue necessità con quelle elemosine che il Signore manderà. Sia ancora tanto affabile e alla portata di tutte che le sorelle possano manifestarle con fiducia le loro necessità e ricorrere a lei ad ogni ora con confidenza, come crederanno meglio, per sé o a favore delle sorelle. Buona è la sintesi della spiegazione di questo brano data dal padre Garrido. Viene affermato l'ufficio di presiedere la comunità, la struttura giuridica dell'ordine. Ma la maniera di guidare le sorelle è eminentemente evangelica, più con l'esempio che per l'ufficio, più per amore che per timore. La badessa viene concepita come madre, ma non in senso maternalista. I quattro epiteti precisi, due binomi nei discreta e provvida, affabile e alla portata di tutte, sintetizzano la figura della badessa. Lo stile materno è requisito assolutamente necessario, ma senza particolarismi, con piena disponibilità verso tutte in ogni momento. Si permette soltanto la preferenza evangelica del buon pastore. Le povere, le afflitte e tribolate, le inferme e coloro che hanno bisogno. La figura della badessa ricalca quella di Gesù e Signore, che prese come momento espressivo massimo il lavare i piedi dei discepoli. Di fatto, tanto la leggenda come il processo hanno voluto sottolineare questo gesto di Gesù rifatto da Chiara. Ancora prego colei che sarà al governo delle sorelle che si studi di presiedere alle altre più con le virtù e la santità della vita che per la dignità. In queste parole di Santa Chiara, che accennano alla dignità, c'è un riferimento a quella che era la dignità della badessa nel monastero benedettino. E sappiamo che Santa Chiara non se la sentiva affatto di pensare ad una dignità qualsiasi per se stessa, come responsabile delle sue monache. Per questo ella fece di tutto per togliere questo termine abbadessa, sia per staccarsi da quella che era stata la sua prima esperienza monastica benedettina, sia anche perché l'abbadessa del monastero benedettino aveva una dignità quasi equivalente a quella di un vescovo. C'erano abbadesse, infatti, che avevano il pastorale e avevano tutto un corredo di nobiltà, di autorità, che contrastava proprio con la povertà e l'umiltà che voleva Santa Chiara alla scuola della minorità tanto preziosa e cara al serafico padre. Anche Santa Teresa d'Avila, del resto, non vorrà il titolo di abbadessa nel Carmelo, ma soltanto quello di priora, poiché diceva che l'abbadessa doveva essere la Madonna, e quindi la prima delle sorelle doveva chiamarsi priora, mentre la superiora era la Madonna. E proprio perché il titolo di abbadessa indicava un'alta dignità della superiora, Santa Chiara, dal momento che ha dovuto accettare il termine di abbadessa, ha cercato sempre di ridurlo in quella sua portata di parola che significa autorità, superiorità, dignità, eccetera, mettendolo invece a livello di quelle virtù che ella metterà in pratica perfettamente. Affinché, animate dal suo esempio, le sorelle le prestino obbedienza non tanto per l'ufficio che occupa, ma per amore. E qui rientra il richiamo all'ordine delle Clarisse come all'ordine delle sorelle povere. Questo termine sorelle fa capire che la prima delle sorelle è colei che guida tutte le sorelle, alla quale, più che per la dignità dell'ufficio di abbadessa, bisogna obbedire soprattutto per amore. Si deve obbedire come figlia, si deve obbedire come sorella, e ciò che prevale nei concetti di figlie e di sorelle è soprattutto l'amore, l'amore filiale, l'amore fraterno. Santa Chiara ci tiene a metterlo in risalto, però ovviamente questo vale solo nella misura in cui effettivamente si ha questo amore, che non è certamente amore umano, poiché nella comunità non si hanno vincoli umani o di sangue, tante volte nemmeno vincoli di origini o di mentalità o di nazioni. Quello che vale è l'amore divino, l'amore soprannaturale. Tanto sei virtuosa, dunque, quanto quello che fai, quella penitenza, quel sacrificio, quegli atti di umiltà, sono animati dall'amore divino e non dall'amore umano. Cerchiamo davvero di non dimenticare questo riferimento, questa elevazione costante che non può fermarsi alle creature. Il discorso diventa di fede e di amore se io so vedere nella superiora la rappresentante di Dio. Il Concilio Vaticano II, nel documento sulla vita religiosa, Perfecte Caritatis, parla appunto del superiore della casa religiosa come di colui che rappresenta Dio, come di colui che porta in sé una presenza speciale di Dio, il quale vuole guidare la comunità attraverso un suo rappresentante. E allora capite com'è importante avere sempre in noi questa radice viva dell'amore soprannaturale. Perché dinanzi al superiore o alla superiora ci si trova alla presenza di Dio. E se io amo il Signore, accetto quello che Lui mi dice, e comunque me lo dice, attraverso il superiore o la superiora. Non mi interessa affatto chi è che mi trasmette la volontà di Dio, poiché a me interessa soltanto ascoltare e capire la voce di Dio, la voce del Signore. Santa Madre Teresa di Calcutta diceva alle sue suore missionarie della carità queste stupende parole: «Guardate che solo a guardarvi tra voi dovete subito capire che tra voi c'è la sposa di Cristo, c'è la presenza di Cristo, c'è una presenza speciale di Cristo». Lei applicava ciò anche ai poveri, ossia a Gesù che si è identificato in ogni povero. Come tu devi amare Gesù nelle sorelle, così devi amare Gesù nel povero. La Madre Teresa poi sceglieva per questo e preferiva sempre i più poveri tra i poveri, proprio i più ripugnanti. Ella diceva infatti che se tu guardi alla ripugnanza e ti fermi a quella, è finita, non fai più niente, ti viene solo la ripulsa, il rifiuto. Se invece vedi Gesù lì, in quella creatura così ripugnante ai tuoi occhi, allora chi conta è Gesù, e tutto si fa solo per Gesù. Santa Chiara continua poi dicendo che la suddita deve esercitare l'obbedienza non tanto per l'ufficio che occupa, ma per amore. Ossia bisogna obbedire non tanto perché chi comanda è l'abbadessa, è la superiora, è la maestra, ma soprattutto per amore a chi ella rappresenta. Cioè, se c'è una presenza particolare di Gesù nella superiora, l'amore mio deve essere amore divino e deve essere questo amore che mi deve muovere, che mi deve animare all'obbedienza soprannaturale, pronta e gioiosa. Santa Chiara poi descrive le qualità da aversi come superiora. Sia essa inoltre provvida e discreta verso le sue sorelle, come una buona madre verso le sue figlie. Vedete come Santa Chiara parte sempre dal termine sorelle. Ed è strano, perché se la superiora è la madre, nel concetto della badessa deve rientrare più la maternità, abba padre, abbadessa madre. Per cui le suddite debbono essere figlie e quindi tutte figlie. Ma Santa Chiara prende la maternità soltanto come riferimento, come analogia, scrivendo che la badessa deve comportarsi come una buona madre verso le sue figlie. E specialmente, continua Santa Chiara, si studi di provvedere a ciascuna nelle sue necessità con quelle elemosine che il Signore manderà. Sia ancora tanto affabile e alla portata di tutte, che le sorelle possano manifestarle con fiducia le loro necessità e ricorrere a lei ad ogni ora con confidenza, come crederanno meglio, per sé o a favore delle sorelle. Comportarsi nella maniera santa ed eroica, purtroppo, non significa che tutti ti riconoscono, ti lodano, ti benedicono e ti celebrano. No. Ricordiamoci che allo stesso San Francesco d'Assisi, ancora vivente, un gruppo di frati si oppose e tentò di cambiare addirittura la regola quando egli si era recato in Terra Santa. E ciò avviene poiché ci sono sempre i soffioni. Chi è che adoperava questa parola? Mi sembra San Leonardo da Porto Maurizio. I soffioni che vengono dall'inferno e che provocano tutte le rovine. C'è sempre la presenza del maligno, purtroppo, e bisogna difendersi, ovviamente. Ognuno deve acquistare consapevolezza per difendersi, ma la difesa sta tutta nel soprannaturale, per cui bisogna crescere soprattutto la vita soprannaturale, l'amore di Dio, l'amore divino. Sia ancora tanto affabile e alla portata di tutte che le sorelle possano manifestarle con fiducia le loro necessità e ricorrere a lei ad ogni ora con confidenza, come crederanno meglio, per sé o a favore delle sorelle. Questo presentare i problemi e le cose da poter risolvere bisogna che si faccia con affabilità e con fiducia, ossia in un'atmosfera di vera carità soprannaturale. Appare chiaro, insomma, che in una comunità religiosa o monastica il legame fra superiore e suddita non può essere altro che l'amore divino, poiché non è il sangue, la razza, la famiglia, la casa, l'ambiente che può legare, come nelle famiglie. Qui c'è soltanto la grazia divina, soltanto l'amore divino. Ora, se quello che ci lega è l'amore divino, possiamo risolvere tutti i problemi con l'amore di Dio, ma proprio tutti. Se invece ci fermiamo alla natura, nulla si potrà risolvere. Quando si agisce sul piano soprannaturale, il Signore dice che se tu ami chi ti ama, sei una pagana, non sei una cristiana, giacché in sostanza questo lo fanno pure i pagani. Tu invece devi arrivare ad amare anche chi ti bastona, chi ti percuote, chi ti offende, chi ti perseguita. Allora sei la sposa di Cristo. Questo è lo spirituale, questo è il soprannaturale. Ora è evidente che o ci mettiamo su questo piano o non risolveremo mai i problemi. Tuttavia, se ci metteremo su questo piano, dovremo sempre saper guardare a Gesù crocifisso, che non è morto solo per i santi, per i giusti e per chi gli ha voluto bene, ma è morto, al contrario, anzitutto e soprattutto per i peccatori, per gli infami, per gli assassini, per noi. Se anche noi sappiamo accettarci soprannaturalmente, è fatta. Io allora mi sacrifico per l'offesa che credo di aver ricevuta, e tu ti sacrifichi per l'offesa che credi di avere ricevuto. In tal modo si è risolto tutto. Vogliamoci bene, dunque, e andiamo avanti solo per amore di Lui, perché Lui, solo per amore nostro, si è sottomesso alle offese e alle ignominie. In effetti, quando si esamina Santa Chiara nella sua guida materna, le virtù a cui lei più accenna e che maggiormente ella viveva nella misura più alta erano sempre le virtù legate alla maternità. La figura di Santa Chiara si presenta di fatto come la madre vergine, che ha amato intensamente la purezza virginale. Ne parla Sant'Agnese di Praga, scrivendole che nel piccolo chiostro del suo seno virginale porta il Cristo, a somiglianza della Madre Divina. Poi la virtù della povertà, e difatti pensiamo alla Madonna e a Gesù bambino posto nella mangiatoia, in una stalletta a Betlemme. Poi ancora la virtù dell'umiltà, proprio perché la Madonna si presenta come la serva, l'ancella, la schiava del Signore. Queste tre virtù fondamentali in Santa Chiara, la verginità, la povertà e l'umiltà, confluiscono tutte nella maternità, però nel senso più soprannaturale della carità materna. Portare sempre Gesù virginalmente dentro di sé e curare le sorelle sempre con questa presenza sua ispira, appunto, la povertà di Betlemme e la povertà del Calvario. Ispira l'umiltà del Verbo che si fa carne e del Verbo incarnato che muore crocifisso. È la Madonna colei che portava in sé questi sentimenti e Santa Chiara cerca di trasfonderli nella sua maternità, quindi nei suoi esercizi di carità materna. Dobbiamo guardarla così, Santa Chiara, guardarla appunto in questa luce tutta soprannaturale, quando lei si assimila alla maternità virginale della Madonna, che porta Gesù dentro di sé, e allora viene chiamata giustamente dal beato Tommaso da Celano impronta della Madre di Dio, ossia icona della Madre di Dio. Una particolare grande lezione ci viene da questa definizione di Santa Chiara quale icona della Madre di Dio. L'icona, infatti, esprime con più valore soprattutto la presenza viva della Madre di Dio, la Madonna, che portava Gesù, il Verbo incarnato, dentro di sé. E proprio questa realtà della presenza di Maria, Santa Chiara ce la offre in se stessa come il modello reale, potremmo dire, di quello che noi chiamiamo il voto mariano, posto in capite alla nostra professione religiosa dei consigli evangelici di verginità, di povertà, di obbedienza. Santa Chiara non ha avuto la grazia di fare espressamente il voto mariano come viene fatto da noi, ma non dobbiamo dimenticare che il voto mariano è ben radicato in Santa Maria degli Angeli. La radice del francescanesimo, infatti, è Santa Maria degli Angeli, lo dice San Bonaventura e lo dice il Celano, là dove è stata concepita la realtà del francescanesimo, là dove è stato concepito il primogenito, Gesù, e San Francesco, che potrebbe dirsi un secondogenito, è diventato anche lui un crocifisso, come Gesù. San Massimiliano Maria Kolbe, che parla appunto della preoccupazione sua di scavare per trovare le radici mariane proprio agli inizi del francescanesimo, ha tracciato le linee di ricerca. Cercate nelle fonti, diceva San Massimiliano, perché in esse non possiamo non trovare la nostra sorgiva ricchezza mariana. Nati, lui dice, nella piccola Porziuncola, è proprio quello il piccolo grembo dell'Immacolata, e da lì allora mettiamola bene in evidenza questa marianità che sta alle nostre origini e che costituisce, può dirsi, il nostro primo voto, ossia il voto mariano. San Bonaventura dice bene, infatti, che l'ordine francescano è stato concepito proprio lì, in quella Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, e anche l'ordine delle Clarisse ugualmente, poiché Santa Chiara è stata rivestita da San Francesco del primo saio e ha avuto il taglio dei capelli proprio lì, all'altare della Vergine, nella Porziuncola. Ecco qui la nostra radice mariana, dunque. C'è poi la famosa frase di San Francesco sull'Immacolata: «Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia ed ogni bene». Fu ed è. Il passato remoto e il presente. Ossia, fin dall'inizio e al presente, Maria ebbe ogni pienezza di grazia e ogni bene. ossia ebbe quel che dirà poi splendidamente la bolla ineffabilis Deus nella definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione. Anche questa frase di San Francesco è stata portata avanti lentamente ed è soprattutto in questi ultimi decenni che l'abbiamo fatta oggetto di studio per leggerci quel che diceva San Massimiliano Maria Kolbe: bisogna scavare perché nelle radici ci deve essere tutta la nostra marianità. E di fatto noi siamo arrivati a scoprire il primo voto della vita francescana, che è proprio il voto mariano della consacrazione illimitata all'Immacolata. Per questo la devozione mariana di Santa Chiara era straordinaria rispetto al comune modo di esprimere la devozione alla Madonna. Non per niente Tommaso da Celano la chiama impronta della Madre di Dio, perché effettivamente era straordinaria la devozione mariana di Santa Chiara, che poi si riflette nei suoi scritti, soprattutto dove accenna alla verginità, all'umiltà, alla povertà e alla carità materna della Madonna, che lei ha saputo così bene vivere. In effetti Santa Chiara si preoccupa di dire: guardate, cercate di avere queste cose, cercate di averle obbedendo a chi ha il peso di questa responsabilità, come spiegherà subito dopo. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011.